facciamo in questo inizio. Ricordiamo anche il nostro vescovo, il cardinale, il nostro arcivescovo Gualtiero Lassenti, che oggi celebra il suo 75esimo compleanno. Stiamo già registrando, Luciana? Stiamo registrando, così dopo gli mandiamo anche un video messaggio. Fai una panoramica di noi che... Siamo autorizzati a riprendervi tutti o qualcuno? Se volete potete nascondere. Tanti auguri al nostro arcivescovo. La richiesta di essere sollevato dall'incarico, speriamo sinceramente, che ha presentato al Santo Padre, che non venga accettata dal Santo Padre. Preghiamo anche per questo. Bene, come sapete, adesso invochiamo lo Spirito Santo ogni volta che leggiamo la parola di Dio e poi ascolteremo la spiegazione, la lezione sul capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. A questo poi seguirà un altro momento di preghiera con le nostre intercessioni. Volevo dire che siamo proprio contenti di essere così numerosi e che abbiamo anche moltissimi contatti, migliaia di persone che ci seguono attraverso il sito internet, con il quale cerchiamo davvero di divulgare la parola di Dio nel modo che sia comprensibile a tutti, ma senza fare sconti, quindi anche con un linguaggio a volte che può sembrare tecnico, ma come vi diceva un frate oggi che ha ricevuto il libro degli esercizi al Papa, mi ha detto: alcune cose devo rileggerle due volte, però dopo le capisco. A me succede che alcune cose le devo rileggere 3-4 volte, quindi la fatica con la parola di Dio però porta il suo premio, perché più le rileggi, anche se fai più fatica, però ogni volta le comprendi diversamente. Prima però di iniziare con questo schema solito, sono proprio contento di presentarvi Don Andrea, che è un mio amico, non è solo docente di Sacra Scrittura all'Istituto Teologico Marchigiano, che è aggregato come l'Istituto Teologico di Assisi alla Facoltà alla Pontificia Università Lateranense. Abbiamo studiato insieme, almeno nell'ultima parte del percorso, e abbiamo frequentato tante cose insieme, e un cammino di studio condiviso su, in particolare, il Vangelo secondo Matteo. Don Andrea, prima di dire qualcosa della sua esperienza accademica, è anche parroco a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dove, ci raccontavamo, attualmente sono sfollati tantissimi famiglie che, soprattutto della zona delle Marche, trovano alloggio negli alberghi della costa, perché Don Andrea sta proprio nelle Marche, vicino al mare. E parroco di una parrocchia con una chiesa nuova che lo ha impegnato tantissimo, e per questo siamo un po' dispiaciuti, perché tutto il tempo che deve dare alla parrocchia, alla inaugurazione della chiesa, eccetera, viene sottratto in qualche modo allo studio della parola di Dio. Don Andrea ha fatto, intanto devo dire che ha una penna meravigliosa e lo invidio molto da questo punto di vista, perché ve l'ho sempre detto, ha uno stile molto non difficile, ma molto suggestivo. Pensate che il titolo della sua monografia e dell'opera principale che questa sera, e per questo che questa sera l'abbiamo chiamato, si intitola L'Officina delle Parabole, e dunque è un titolo molto evocativo. E non solo una penna per gli studi accademici, ma scrive anche, oltre per diverse riviste scientifiche, anche per un giornale diocesano, e scrive anche di sport, giusto? Ecco, quindi è uno dei tifosi ma non solo, la voce delle Marche, ma ha scritto degli ottimi commenti che hanno avuto successo anche per le riviste di omiletica, che vengono utilizzate dai sacerdoti, non perché copino le omelie, ma perché si ispirino alle ricerche che fanno gli esegeti. L'opera principale del suo dottorato è appunto l'Officina delle Parabole, e dunque è per questa ragione che l'abbiamo proprio invitato, perché è un esperto non solo delle parabole, ma in particolare delle parabole nel Vangelo secondo Matteo. Come ricordate la scorsa volta, abbiamo concluso il nostro incontro dando una veloce panoramica dei capitoli che stanno dopo il discorso della montagna, dal capitolo 8 fino al 12, e dunque ora siamo, direi, ben attrezzati per proseguire nella lettura continua del Vangelo secondo Matteo. L'ultimo avviso, che tra tre venerdì avremo l'onore di ospitare Don Massimo Grilli, professore alla Pontificia Università Gregoriana, che non esiterei a definire il nostro mentore, ma anche il più grande esperto del Vangelo secondo Matteo, credo, in Italia, in Europa, e dunque vedrete che sarà anche questo un modo per continuare a leggere e studiare il Vangelo secondo Matteo. Volevo dire che, Luciana me lo ricorderà, avevamo deciso con tutti i membri del gruppo di tenere un ritiro, una giornata. Adesso non abbiamo ancora bene le idee chiare, ma vi faremo sapere tramite sito e poi la mailing list che arriverà a tutti, delle proposte di date, perché potrebbe essere un sabato.
Il primo sabato di giugno,
ecco, adesso ve lo faremo sapere appena possibile quando ci ritroveremo. Sarebbe bello non andare molto lontano per non perdere tempo, ma fermarci almeno una mezza giornata insieme e fare, ecco, diremmo un momento di preghiera sulle parole che abbiamo già pregato e studiato, ma che abbia proprio questa connotazione. Vi faremo avere maggiormente notizie. Dunque ringraziamo Daniela che adesso ci fa pregare, voi come al solito rimanete seduti e invochiamo lo Spirito di Dio perché ci permetta di ascoltare e di comprendere questa parola. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Buonasera, ringrazio per l'invito e ringrazio per la presentazione che è stata fatta. Il capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, sapete, viene chiamato capitolo delle parabole o, in un modo ancora più tradizionale, terzo grande discorso di Gesù, discorso parabolico. Ora, dentro l'economia del racconto di Matteo, questo capitolo svolge quale funzione? A cosa serve raccontare le parabole proprio adesso? Di fatto, nel racconto si inseriscono altri racconti. Ci sono autori che adoperano proprio la categoria di racconto nel racconto. E a cosa serve un racconto nel racconto? A orientare il lettore nella comprensione degli avvenimenti finora accaduti e a valutare quanto sta succedendo, a riflettere, a esprimersi circa quanto fino a questo momento Gesù, i discepoli e tutti gli altri protagonisti stanno vivendo. E così Matteo, giunti a questo punto della lettura, offre ai suoi lettori, alla sua comunità, quanto ha ascoltato dalla bocca di Gesù in termini di parabole. Per Matteo è sicuramente un fatto importante che Gesù abbia parlato in parabole. Non è un elemento di poco conto. Tante volte in questo capitolo usa il termine parabolè, addirittura spende una delle sue 10 citazioni di compimento per segnalare che Gesù apre la bocca in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca in parabole. Ed è interessante questo futuro, ci torneremo dopo. Quindi la consapevolezza dell'evangelista circa l'importanza di questo genere letterario adoperato da Gesù è forte ed è molto alta. E l'evangelista concentra qui tutto lo spessore che intende dare al fatto che Gesù abbia parlato in parabole, parlasse in parabole. Perché Gesù parlava in parabole? È il titolo di un libro, di un corso di esercizi del Cardinal Martini. Perché Gesù parlava in parabole? Non ve lo posso dire stasera, è una domanda che vi faccio e alla quale magari poter dare una risposta, magari nel corso del mio intervento. Matteo non solo custodisce la memoria delle parabole di Gesù, come di altri fatti della sua vita o di altri suoi insegnamenti, ma manifesta anche la sua bravura nel dare un contributo. Nel corso della sua opera egli mette insieme in grandi blocchi più di una parabola, un insieme di parabole. Abbiamo un grande concentrato nel capitolo 13, ne abbiamo altri due verso la fine, capitolo 21-22, capitoli 24-25, ammesso e non concesso che quella del capitolo 25 sia una parabola. Dunque, non solo non vuole disperdere l'insegnamento di Gesù in parabole o il parlare di Gesù in parabole, ma mette anche la sua bravura nell'organizzare tutto il materiale parabolico. Gli studiosi dicono che in Matteo è chiara anche un'opera di rilettura delle parabole da parte della comunità, una riedizione in chiave ecclesiale. Non solo dunque le parabole di Gesù, ma anche la rilettura che la comunità fa di quella parabola. E alcuni dicono parabole anche dello stesso Matteo, parabole che Matteo invita il discepolo a saper raccontare, a saper ridire, a partire dalla sua esperienza di discepolato attento e intelligente nei confronti del Maestro. Quindi le parabole di Gesù, le parabole che Matteo organizza, le parabole che Matteo insieme alla sua comunità rilegge e reinterpreta parabole forse che Matteo stesso prova a comporre e che invita il discepolo a saper fare. Il capitolo 13, non lo dimentichiamo, è il capitolo del discepolo o dello scriba doctus in regno celorum. Un discepolo che è diventato maestro, che ha fatto il dottorato e che se ne intende molto in tema di regno dei cieli, attraverso anche l'uso e la capacità di parlare in parabole. Quindi questa è l'opera che Matteo intende fare, e nel capitolo 13 dà prova della sua bravura, inutile dirlo, e anche della sua esperienza di scriba. Organizza un capitolo dove inserisce pian piano le varie gemme, i vari racconti in un telaio discorsivo e narrativo allo stesso tempo. Gli studiosi discutono se il capitolo 13 sia davvero un discorso o se per caso non sia un racconto. In realtà c'è un telaio narrativo che sostiene il discorso parabolico. Il capitolo 13 di Matteo contiene la regina delle parabole, la principessa tra le parabole. Qual è? La parabola del seminatore, naturalmente, attestata nei sinottici e all'inizio della serie di parabole che troveremo nel percorso che il capitolo 13 ci invita a fare. Non a caso la nuova Bibbia di Gerusalemme, quella del 2009 per intenderci, chi ce l'ha può verificare, riporta come immagine che dà il là a tutto il testo di Matteo proprio il capitolo 13 e la rappresentazione del seminatore. È al centro di questa scena e muove tutti gli altri elementi. Addirittura questa scena è abbastanza particolare, perché per chi ha la rappresentazione, la raffigurazione, la xilografia, Gesù che parla è confinato sullo sfondo. Al centro c'è il seminatore. Gesù con i discepoli sulla barca, le folle sulla riva, ma al centro c'è il seminatore. Il testo dice, ecco, guardate, idu, guarda, ammira, uscì il seminatore a seminare. Quindi Gesù stesso si lascia affascinare, prendere, guardare da questa immagine. Il seminatore lo riguarda, fa un'azione che ha molto a che fare con il suo ministero, con la sua missione. Gli studiosi dicono che Matteo 13 funga da svolta nel corso del macro racconto, della narrazione, perché sembra che voglia ormai segnare una distanza dalle folle per una migliore attenzione ai discepoli. Io non credo che sia così, non credo che ci sia questo brusco cambiamento nella missione di Gesù, perché proprio la parabola del seminatore indica un'apertura ad ampio raggio, ad ampio respiro, a 360 gradi della missione di Gesù, che riparte, che reinveste tutto. E Gesù probabilmente, al vedere il lavoro del contadino che getta la semente sul terreno, decide che per lui non è ancora tempo di tirare i remi in barca, ma è tempo di seminare ancora. E voi sapete che l'atto della semina ha una straordinaria capacità di cambiamento. Quante implicazioni contiene l'atto della semina? Tantissime. Indica una dinamica molto fitta, molto grande, molto forte nel testo, e imprime al testo un movimento. Non so se avete letto per stasera questo capitolo così bello, ma all'inizio proprio una parte, un'altra, cadde, un altro. C'è dunque un desiderio di andare all'altro o di trovare un'alterità, di trovare un cambiamento, di dare comunque alla terra una scossa o una forte possibilità di ricreazione. E dunque, a mio modo di vedere, non si tratta di un distanziamento, ma si tratta di una nuova e più viva volontà di ampliare la missione. Certamente il capitolo presenta alcune cesure. Tutti si accorgono che queste parabole sono indirizzate alle folle e ai discepoli nella prima parte e sono indirizzate solo ai discepoli dopo il versetto 36. Quindi attenzione alle introduzioni narrative. Tempo fa i vecchi lezionari riportavano: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli. In realtà la parabola non è solo ai discepoli rivolta, ma è rivolta anche alle folle, oppure il contrario. Quando Gesù dalla riva del mare, dal lago, rientra in casa insieme ai discepoli, qui spiega la parabola della zizzania e poi espone, racconta altre tre parabole. Quali? Il tesoro nascosto nel campo, la perla preziosa e la rete gettata in mare dai pescatori. Quindi queste tre parabole, insieme alla spiegazione della zizzania, sono rivolte soltanto ai discepoli. Quelle precedenti, prima del versetto 36, sono rivolte alle folle e anche, si suppone, ai discepoli. Ma torniamo alla prima parabola, la parabola del seminatore. Come si conclude? Quale versetto dice fine? Con un atto linguistico, si chiama illocuzione o atto illocutorio, un atto che coinvolge. Chi ha orecchi intenda, chi ha orecchi ascolti. Quando uno dice così, di solito intende qualcosa di più o comunque impegna l'ascoltatore. Chi ha orecchi intenda. Come a dire, guardate che cercate di capire, cercate di essere intelligenti, cercate di reagire, non rimanete così fermi sulle vostre posizioni, immobili. Il seme ha già prodotto un grande cambiamento nel terreno. E voi che fate? Rimanete fermi, statici, con i vostri pregiudizi? È quello che Gesù fa con la prima parabola. Cerca di creare un uditorio disposto ad ascoltare e anche a capire. Chi ha orecchi intenda. Cosa accade subito dopo? Che qualcuno si muove in effetti. E sono i discepoli che fanno un passo in avanti e fanno una domanda a Gesù. Questo capitolo si muove attraverso domande e risposte. Le domande dei discepoli, le risposte di Gesù e alla fine una domanda di Gesù. Cosa chiede Gesù alla fine? Fa una domanda molto semplice. Avete capito? All'inizio dice: chi ha orecchi ascolti, intenda, comprenda, non sia distratto. Alla fine conclude dicendo: avete capito tutte queste cose? Quindi c'è una forte provocazione che Gesù rivolge ai suoi ascoltatori e da ultimo ai discepoli. Quindi alla fine chi chiede è lui. Nelle parti precedenti chi domanda sono i discepoli e lui risponde. Perché parli loro in parabole, dicono i discepoli? C'è qualcosa che ci vuoi dire? C'è qualcosa in più che dobbiamo comprendere? Perché oggi ti esprimi in questo modo? Non è che sia la prima volta che Gesù nel Vangelo secondo Matteo parli in parabole. Ne abbiamo trovate altre fino ad oggi. Come si conclude il discorso della montagna? Con la parabola delle due case o della casa sulla roccia. Ecco, qualcuno mette in evidenza che Matteo almeno in 4 dei 5 discorsi alla fine intende parabolizzare o comunque sfuma con una parabola. Quindi qui però c'è la consapevolezza e c'è l'uso del termine parabole. Perché parli loro in parabole? E qui nasce un'altra questione molto dibattuta dagli studiosi, che segnala un cambiamento di prospettiva da Marco a Matteo. Secondo il Vangelo di Marco, Gesù parla in parabole per accecare, per confondere, per indurire il cuore. E dunque c'è una teoria delle parabole che dice che questo modo di parlare serva più che altro per indurire il cuore, per produrre l'effetto contrario. Perché? Perché sappiamo bene che non c'è più sordo di quello che non vuole sentire, non c'è più cieco di quello che non vuole vedere, e dunque la parabola segnala questo stato di fatto e produce una cecità più grande. Per Matteo questa dura teoria delle parabole, a detta degli studiosi, che si trova in Marco, dove neppure i discepoli sembrano capire insieme alle folle, per Matteo la situazione cambia e c'è un orientamento diverso. Se voi a casa andaste a fare il paragone tra Marco 4 e Matteo 13, soprattutto nella prima parte, vi rendereste conto della differente impostazione di un testo che cambia. Per Matteo la parabola non accentua l'incomprensione, la cecità, l'indurimento del cuore. Per Matteo la parabola ha sempre più un valore rivelativo, un valore didattico. A detta degli studiosi questo è abbastanza chiaro. Alcuni si esprimono con prudenza, altri lo dicono in modo più esplicito. Matteo accentua il valore didattico rivelativo della parabola e soprattutto dice che i discepoli sono capaci di capirla, sono capaci di comprendere, e la parabola stimola, favorisce la comprensione e l'intelligenza del discepolo. Se Matteo è l'evangelista che insiste molto sul fare la volontà del Padre Celeste, sul fare, direi che nel capitolo 13 recupera tutto ciò che serve a capire prima di fare. Se vedete il quarto caso del seme, è molto specifico, ci sono quattro passaggi: ascolta, comprende, fa la parola, sono quattro i verbi, ma poi li verifichiamo. E dunque il discepolo prima di fare deve riuscire ad ascoltare, poi capire e poi fare, con un cuore davvero attento e capace di recepire la parola del regno. Per Matteo il discepolo può crescere nella sua intelligenza, può pian piano affinare tutte le sue capacità di percezione e di comprensione. Nella parte che c'è tra la parabola del seminatore e la sua cosiddetta spiegazione o riedizione o rilettura, nei primi 23 versetti, dal versetto 10 fino al versetto 17, troviamo un concentrato di verbi che riguardano proprio la percezione. Gli occhi, l'orecchio, il cuore. Sono tante le parti del corpo che vengono ridestate, risvegliate, perché possano gustare e recepire la parola del regno. Se è forte la missione del mittente, ci si preoccupa anche della capacità recettiva, almeno in questa fase, del destinatario del messaggio. E per Matteo il destinatario non è ancora accecato, non occorrerà attendere la Pasqua perché esca dall'accecamento come in Marco, ma può già capire. Perché? Perché le parabole del regno e anche della comprensione possono aiutarlo. E questo è un grosso atto di fiducia che Matteo fa e che propone ai suoi lettori e alla sua comunità. Perché? Probabilmente perché ritiene che sia davvero importante capire, per non dimenticare il messaggio del Maestro, ma neppure per non trasformarlo o interpretarlo male. E allora il discepolo che dovrà veicolare il messaggio del Maestro deve essere presentato come discepolo intelligente. Perché? Perché è figura trasparente di colui che detiene l'insegnamento del Signore e lo deve spiegare in situazioni e periodi diversi della storia. Quindi al discepolo innanzitutto occorre riconoscere una capacità di comprensione che pian piano il Signore sta formando, anche attraverso l'uso delle parabole in chiave rivelativa e didattica piuttosto che in chiave di indurimento, come invece si suppone che avvenga in Marco. Quindi vedete anche, no, la citazione inquietante di Isaia, ma questa citazione ha un sapore diverso, meno grave che in Marco. E poi non dobbiamo dimenticare che dopo questa citazione sugli occhi che non vedono, il cuore che è indurito, la mente che non capisce, l'orecchio che non ascolta, alla fine cosa c'è? Versetto 16 e 17. Un bel macarismo, una bella beatitudine, beati. Beati i vostri occhi perché vedono e beati i vostri orecchi perché ascoltano. I profeti e i giusti avevano desiderato poter vedere e ascoltare ciò che voi avete davanti, ma a loro non è stato dato, a voi sì. Quindi c'è una situazione di beatitudine che consente al testo di sdrammatizzare parecchio l'accecamento e l'indurimento del cuore per concentrarsi invece sulla gioia di poter accogliere la parola e di poter vedere il regno dei cieli che si sviluppa, che si accresce, che Gesù sta non solo inaugurando ma sta realizzando. Beati, beati i vostri occhi, beati i vostri orecchi. C'è una differenza in questi due versetti con Luca. Luca dice in forma diversa: beati per quello che voi ascoltate, per quello che voi vedete. Invece Matteo dice: perché avete orecchi capaci di ascoltare, perché ascoltate. Luca è più interessato al contenuto di ciò che ascolta, ma Matteo dà proprio una beatitudine che davvero è alta ed è molto significativa e incoraggiante per il discepolo e per il lettore delle parabole. È quasi un invito a procedere, ad andare avanti e a non bloccarsi dinanzi agli ostacoli che si frappongono nella comprensione della parola, nel processo comunicativo e nel processo del discepolato. Dopo questo ampio riferimento alla parabola del seminatore e a tutta la problematica della comprensione, troviamo tre parabole del regno, introdotte tutte e tre alla stessa maniera. Quali sono queste tre parabole del regno, esplicitamente chiamate così? Una grande e due piccole. Una molto importante, che ha segnato la storia degli effetti anche, e le altre due sono due chiamate gemelle anche, no? Più piccole. Abbiamo il racconto della parabola della zizzania, che occupa diversi versetti del testo, del brano, e subito dopo due parabole più piccole, il granello di senape o di senapa e quella del lievito. Perché questo modo di procedere? Qui abbiamo anche un'introduzione narrativa, tra l'altro, espose loro un'altra parabola, un'altra. Interessante questo modo di parlare, perché educa ad un cambiamento di prospettiva. I francesi dicono recadrage, un nuovo quadro di riferimento, un invito a uscire dalla propria realtà per poi rientrarvi con una consapevolezza diversa magari, a partire proprio dall'accostamento con un'altra realtà fittizia che comunque ha attinenza con la realtà dell'ascoltatore. Un'altra parabola, espose loro, disse loro un'altra parabola. La prima è sicuramente inquietante ed è la parabola della zizzania. Che cosa segnala? Possiamo discutere tantissimo su questa parabola, ma a mio modo di vedere, nella sua lettura principale emerge soprattutto un fatto, che c'è un dialogo tra i servi e il padrone, l'oikodespotes. E questo riproduce in termini parabolici quello che è il dialogo in corso tra i discepoli e Gesù. È come se tutto quello che riguarda la comprensione venisse portato sul livello più alto, o comunque su una discussione estremamente importante come quella del cattivo seme gettato in mezzo al buon seme. Chi è stato? Chiedono i servi al padrone. È interessante vedere il cambiamento, no? Di logica. Sono i servi che interrogano il padrone e non viceversa, si dovrebbe pensare il contrario dentro una logica aziendale. È il padrone che chiede conto ai servi dell'operato, non il contrario. I servi qui sono arditi e sono anche un po' severi con il padrone. Chi ha fatto questo? E poi i servi che intendono fare vuoi che andiamo a sradicare la zizzania? E che invece vengono impediti. Non fatelo, toccherà ad altri, ai mietitori, toccherà ad altri sistemare questo problema. Cercate di non sradicare il buon grano, lasciateli crescere insieme. È una frase incoraggiante, soprattutto smentisce chi pensa che in questo capitolo ci sia una frattura tra due uditori, quello che capisce e quello che non capisce, che ci sia una separazione tra due comunità, la comunità dei discepoli e la comunità giudaica in generale. In realtà c'è questo tenere insieme, c'è questa mescolanza, c'è questo carattere ambivalente nella parabola, che poi si trasmette anche alle altre due, al granello di senapa e al lievito. Quindi c'è un senso di serenità che questa parabola dà ai discepoli e anche ancora una volta una risposta che il padrone di casa non manca di dare circa un problema avvenuto nel campo. Vedete, in Marco la parabola della zizzania non c'è. Qualcuno dice che Matteo abbia rielaborato la parabola del seme che cresce da sé, automaticamente. Dorma o vegli, il contadino non sa cosa è successo. Matteo ama problematizzare e soprattutto vuole avere una spiegazione. Il discepolo chiede come mai, chi è stato, anche relativamente a un processo di crescita problematico, ambiguo, ambivalente, ma pur sempre di crescita. E il padrone di casa, con grande maestria e serenità, non si rifiuta di dare una risposta e di tenere buoni i servi. State buoni, perché saranno altri al futuro a fare quello che occorrerà fare. I servi hanno soltanto qui il compito di fare domande e di ricevere risposte. Questo nella logica di tutto il capitolo e dell'inizio del capitolo, da un campo dove c'erano delle difficoltà ad un altro campo dove le difficoltà sono crescenti ma non insormontabili, possiamo dire così. A cosa servono le altre due parabole allora? Quella del lievito e quella del granello di senape. A restituire fiducia ai servi circa il problema del grano cattivo o della cattiva semente e soprattutto circa un problema così grave come quello del male. Si può fare qualcosa, certo, soprattutto se si hanno tutte le consapevolezze necessarie da parte della parola. Certo che si può fare. Dunque, quel servo che voleva sradicare il cattivo seme e l'erba cattiva, la zizzania, si può rivedere anche in un albero che lentamente cresce e soprattutto, alla fine arriva anche una donna, per fortuna, nel capitolo, in una donna che impasta il lievito nella farina. C'è una crescita che, nonostante tutto, nonostante tutti i problemi che ci sono, viene prodotta. E il discepolo può crescere guardando il cespuglio della senape, non è un albero, almeno c'è una differenza tra Marco e Matteo, uno dice che è un albero, uno dice che è un cespuglio o un arbusto, ma non un albero, e poi anche il fatto di veder crescere del pane. Quindi, rispetto ai grandi problemi del mondo, il discepolo può operare attraverso la piccolezza di queste immagini e può contenere la grandezza del regno dei cieli nella sua piccolezza. così può crescere. È una risposta che la parabola offre. A questo punto c'è la citazione di compimento, secondo la quale Gesù parla in parabole perché già le scritture si erano espresse così, o comunque avevano parlato delle parabole. Il Salmo: aprirò la mia bocca in parabole. Diversamente da Matteo, attribuito ad Isaia, non è il Salmo per Matteo ma è Isaia, che ricorre, no? Ricorre più di una volta in questo capitolo. Questo aprirò la mia bocca è un buon modo per chiudere questa parte. È un buon modo per sostenere la missione di Gesù e per educare il discepolo alla parola. Matteo non a caso riporta qui il Salmo nell'ottica del compimento. E voi sapete che il compimento vuol dire che quella parola non si è esaurita e ha una sua attualità e una sua forza per la comunità che la legge. Non si è esaurita solo con Gesù. I profeti o i salmi l'avevano detta, Gesù la adempie e finisce il tutto. Non è così. Il compimento segnala che una parola non si è esaurita, ma svolge un suo compito di verità e una sua forza illocutoria per la comunità che la riceve. E quindi aprirò la mia bocca, è un futuro. E la comunità di Matteo che ascolta questa formula, la formula di compimento e poi la citazione del Salmo attribuito ad Isaia, si sente incoraggiata nella sua capacità, da una parte recettiva e dall'altra comunicativa circa la parabola. Questo è il punto centrale del capitolo, che secondo me segnala anche uno spartiacque tra la prima e la seconda parte. È un momento che chiude e apre. Chiude magari circa la missione di Gesù, ma apre la missione dei discepoli. Autorizza il parlare dei discepoli. Autorizza la capacità di comprensione e di comunicazione della Chiesa circa le parabole. Se ci fate caso su questo disegno, tornando un po', c'è una casa, forse chi ha fatto il disegno non si rendeva conto, ma nella mia lettura ringrazio l'artista perché fa molto comodo, no? Vedere una casa insieme alla riva, insieme alla barca. E sono le due parti del capitolo. E la casa è la Chiesa, che studia, che interroga il suo Signore e che viene preparata a tornare al largo, a parlare, viene educata a non sminuire la forza del seme e a non lasciare che il seme perda il suo vigore, nonostante tutte le difficoltà e tutti i problemi che ci sono. Bene, dal versetto 36 Gesù entra in casa e qui i discepoli ancora una volta tornano alla carica, tornano a interrogare il loro maestro. Spiegaci la parabola della zizzania. Siamo in un contesto diverso, siamo forse dentro una logica più comunitaria, più matteana. Non sappiamo, certamente la parabola della zizzania occupa un posto strategico dentro questo capitolo, bene fa chi la studia con maggior senso di profondità, perché davvero offre già una prima rilettura e poi nella storia ha avuto davvero tante riletture e a volte ha prodotto degli effetti talora drammatici, soprattutto in coloro che desideravano una purificazione e una purezza della Chiesa, sapete che poi dalla parola puro deriva l'altro termine epurazione, ma questo è un altro discorso che forse sconfina verso tematiche filosofiche. Ma torniamo a noi. Che cosa emerge qui? Il riferimento della Chiesa al suo Signore, dei discepoli che chiedono come rileggere, reinterpretare la parabola della zizzania. Ma ciò che più colpisce, e questa è una traiettoria che arriverà fino alla fine del Vangelo, è che nello stabilire il codice interpretativo di chi sono i figli del regno, chi sono i figli del maligno, chi è il seminatore, eccetera, non tutto è così chiaro. E il Signore si guarda bene dal dire ai discepoli che sono i figli del regno. Nel capitolo all'inizio troviamo i discepoli, ma alla fine risplendono i giusti come stelle nel cielo. I giusti. I discepoli qui trovano anche un codice critico circa la loro collocazione. Gesù non attribuisce loro dei meriti. Il capitolo fa forse una lunga storia di salvezza che parte dai profeti, arriva a Gesù, coinvolge i discepoli e si conclude con i giusti. E sono i giusti che risplendono come stelle nel firmamento del cielo, o come il sole, come il sole. Versetto 43. I giusti allora splenderanno come il sole nel regno del Padre mio. E qui troviamo anche chi ha orecchi ascolti. C'è ancora l'atto illocutorio della prima parte. Chi ha orecchi ascolti, non siete al sicuro. È chiaro che non tutto è chiaro, dice qualche autore. A proposito della zizzania, è chiaro che niente è chiaro. Quindi non pensatevi in salvo. C'è una linea di demarcazione nel capitolo, ma non è quella che pensiamo noi. Non è per categorie precostituite. La Chiesa, Israele, i discepoli. No, non è così. C'è una linea che, come la riva del mare, è molto liminale, è molto al limite, ma non sappiamo bene chi coinvolge. E ogni limite mette anche a contatto diverse realtà. Ma attenzione a identificare, non c'è una identificazione stretta, c'è invece una tendenza, c'è ancora una volta l'attenzione sulla parola, la parola del regno, che nel regno del figlio dell'uomo sicuramente svolge un ruolo preponderante. Attenzione alle categorie di regno in questo capitolo, non posso soffermarmi. C'è il regno dei cieli, c'è il regno del figlio dell'uomo e c'è il regno del padre. Ecco, quindi dovremmo cercare di capire anche, no, le varie differenze tra queste tre diverse categorie di regno. Bene, i discepoli che hanno chiesto la spiegazione della parabola della zizzania adesso possono ascoltare ancora tre parabole del regno senza introduzione narrativa che li riguarda. Io dico che qui è il discepolo che fa la parabola, o comunque si può rivedere nella parabola. È un discepolo che risente la sua storia tradotta in parabole. Ed è interessante raccontare la propria storia in parabola. Provateci, in chiave salvifica, non di condanna, ma in chiave salvifica, raccontare la propria vicenda di discepolo, di discepola in parabola. È quello che succede qui, C'è un totale investimento per l'acquisto del tesoro nel campo, un totale investimento circa l'occasione più grande della vita, quella che il giovane ricco non sa cogliere, quella che l'esattore Matteo, Levi, sa cogliere. C'è una capacità di sapienza nel discernere qual è la perla più bella e quindi nel custodire la parola di Dio come una perla preziosa da non perdere ma da acquistare assolutamente, e c'è un impegno missionario. Io leggo l'ultima parabola, quella del della rete, del giacchio, come un ritorno all'essere pescatori di uomini, con una chiara poi accentuazione escatologica naturalmente, ma anche qui il discepolo può rileggere la sua attività a servizio del regno, che poi avrà una conclusione con gli angeli alla fine. Quindi qui il discepolo che sta in casa con Gesù impara a raccontare da Gesù, la sua parabola di vita, la sua parabola di salvezza e anche la parabola della chiamata e della missione del discepolo al servizio del regno dei cieli. Arriviamo alla conclusione. L'ultima domanda la fa Gesù e qui la faccio anch'io: avete capito? No. Tentativo fallito. Avete capito tutte queste cose? Il meccanismo funziona, il meccanismo funziona. Chi ha orecchi intenda, avete capito tutte queste cose? No. E allora la finiamo qua. Se invece dite di sì, allora dobbiamo andare avanti. Per questo ogni scriba, divenuto discepolo, mazeteufeis, participio, auristo, passivo del verbo mazeteuo, che si ritrova alla fine del racconto di Matteo, è capace di andare nel tesoro della sua casa, nella stanza del tesoro, e tirare fuori cose nuove e cose antiche. E allora è quello che cerchiamo di fare ogni volta che leggiamo il Vangelo. Tirare fuori una perla, un tesoro nuovo, insieme alle cose antiche, che pure sono importanti. Qualcuno dice che il versetto 52 sia una parabola aperta e sia la vera parabola aggiunta da Matteo, dall'autore del capitolo, il quale, ammaestrato, educato, intelligente, è capace anche di raccontare in parabole. È una parabola aperta perché in fondo invita ciascuno a estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche. Dovremmo star qui ancora un po' per capire che cosa sono le cose nuove o le cose antiche. Per Matteo l'antico ha un grande valore, sappiamo, il rapporto tra antico e nuovo testamento, forse no. Le parabole che Matteo ha trovato e ha aggiunto, le parabole che ha ricevuto dalla tradizione, le parabole che arrivavano dallo stesso Gesù, cosa sono cose nuove e cose antiche? Direi che è tutta quella capacità di comprensione del nuovo e dell'antico, ed è soprattutto il percorso che il discepolo ha fatto nella sua vita, dove insieme al totale investimento sulla novità del regno, tuttavia possiede ancora la traccia dell'antica storia che il Signore ha fatto con il suo popolo e che continua ancora oggi, il nuovo e l'antico. E lo scriba è lo scriba che forse è presente nella comunità, che sa mettere insieme. Lasciateli crescere insieme, mettete insieme. E Matteo sa mettere insieme questo bel capitolo 13 e chiede ai suoi lettori di continuare la sua opera, di entrare nella stanza del tesoro e di continuare ad assemblare o a comporre una buona collana fatta di tanta parola di Dio che può sembrare antica ma è sempre nuova.
ringraziamo, Signore, per il dono della Tua parola e perché stiamo dentro quella casa che è la Tua Chiesa, dove si studia la parola del Signore. E perché non siamo altrove, ma siamo qui e abbiamo impegnato il nostro tempo e la nostra intelligenza, perché questa parola risuoni ancora in noi e faccia frutto. Ti chiediamo la grazia dello Spirito per saper tenere insieme la zizzania e il seme buono, le cose antiche e le cose nuove. Per questo ti preghiamo, ascoltaci. Che riponi in noi che siamo piccoli e di fronte ad un campo infestato dalla zizzania ci mettiamo le mani nei capelli per chi ce li ha e ci viene da disperarci per il male nel mondo, per i bambini che muoiono con le armi chimiche, per gli attentati nelle metropolitane, per i tir che si schiantano per le strade investendo i passanti. Ci viene da piangere per questa zizzania che ci fa male e fa male a tutti. Ma ti ringraziamo per la fiducia che riponi in noi, perché possiamo ancora impastare il lievito con la farina e possiamo ancora fare le piccole cose, trovare del pane e lasciare crescere un seme perché diventi un arbusto. Aiutaci, Signore, a non perdere la speranza e la fiducia che Tu riponi in noi. Per questo Ti preghiamo. Questa pausa nelle nostre giornate e perché con la parabola del seminatore ci torna in mente anche l'immagine del seme che è caduto in terra muore e della storia, la parabola che è la nostra vita, che anche noi possiamo raccontare e che è la parabola di Gesù stesso e che sentiremo di nuovo narrare nella Settimana Santa, il seme che è stato gettato nella nostra terra, nella nostra vita, nel campo che è la nostra storia e questo seme che ha dovuto marcire e che è rimasto nella terra per 3 giorni, ma che poi ha dato il frutto che è la vita nuova ed è la vita nuova anche in noi. Donaci, Signore, di ascoltare nella Settimana Santa la Tua parola così abbondante perché faccia breccia nei nostri cuori induriti e doni la vita nuova di cui abbiamo bisogno noi e tutta l'umanità. Per questo Ti preghiamo. E dunque buona settimana santa a tutti, grazie Don Andrea, metteremo sul sito un contributo dal suo volume, l'Officina delle Parabole, grazie per aver fatto questo viaggio insieme a noi e per essere venuto a dirci così parole che ci danno, credo, davvero tanta speranza. E noi ci vediamo tra tre venerdì con il professor Massimo Grilli della Pontificia Università Gregoriana. Continuate a seguirci sul sito e iscrivetevi poi a quel ritiro che decideremo insieme di fare. Grazie a Don Andrea, arrivederci a tutti.